Oltre Lago, la radio che legge i libri per te. Iniziamo la lettura.
Una centrale robotica amministra una città fantasma, evacuata a causa della guerra nucleare, ma anche senza uomini il sistema di controllo robotico continua a pattugliare le strade, difendere negozi, utilizzando i suoi agenti meccanici.
Avanzava pedalando su di una bicicletta sconquassata lungo l'autostrada dal fondo sconnesso e pedalando fischiettava un blues lamentoso. Il gran sole d'agosto faceva scintillare le gocce di sudore che gli scendevano dalla fronte madida a raccogliersi nella barba bionda di una settimana. Indossava pantaloni cachi sbiaditi e una camicia lisa, ma gli altri occasionali viandanti non erano vestiti meglio di lui. Socchiudendo gli occhi contro il riverbero della strada, dondolava distrattamente la testa sul ritmo malinconico della canzone. L'artiglieria brontolava sordamente in lontananza e in cielo, verso nord, sbocciavano neri fiocchi di fumo. I bombardieri spuntarono da est, dai dintorni della città si alzarono urlando i reattori, si lanciarono sputando denti d'acciaio e tossendo missili contro i bombardieri. I bombardieri arrivavano ad ondate e ogni tanto uno di loro precipitava lasciandosi dietro una scia di fumo nero. Scelsero il bersaglio e aprirono i portelli sulla città. Puntarono. Scattarono dei meccanismi. Non caddero bombe. I bombardieri chiusero i portelli e invertirono la rotta. I caccia li inseguirono per un po', poi tornarono a terra. L'antiaerea tacque e il fumo sporco cominciò a diradarsi nel cielo. Il giovane in bicicletta aveva continuato a pedalare verso la città senza smettere di fischiettare. Qualche viandante si era fermato ad osservare la battaglia.
«Dovrebbero capirlo un giorno o l'altro», brontolò un uomo grasso sul margine della strada. «Dovrebbero sapere che non sganciano niente. Non si rendono conto che hanno finito le bombe».
«Sono soltanto macchine, Edward», gli rispose la donna che gli stava accanto. «Come possono saperlo?»
«Hanno sempre detto che sapevano pensare, che erano capaci di imparare».
Si lasciò le voci alle spalle. Alcuni viandanti diretti alla città avevano fatto dietro fronte e tornavano indietro. Gli urbanofili diventavano urbanofobi. Ogni tanto si incontrava un viandante che era arrivato fino alla periferia e che tornava indietro zoppicando. Ogni tanto un anti fermava un pro e discutevano. Di solito il pro diventava anti e si allontanavano insieme. Man mano che il giovane procedeva, il traffico si diradava sempre di più. Diversi viandanti gli fecero segni d'avvertimento, ma il giovanotto continuò ostinatamente. Era venuto di lontano, intendeva tornare nella città per stabilirvisi. In cima a una collina incontrò una vecchia signora. Sedeva in mezzo alla strada fissando il nord, su una sedia di legno intagliato a mano, leggera e fragile di altri tempi. Per terra, accanto alla sedia, c'era una borsa da lavoro. La vecchia mormorava tra sé.
«Macchine pazze, la guerra è finita. Non smettono di combattere. Qualcuno dovrebbe...»
Il giovane tossicchiò fermando la bicicletta accanto a lei. La vecchia gli puntò addosso due occhi acuti e grifagni sepolti in una rete di rughe.
«Ehi!» la salutò sorridendo.
La vecchia lo studiò per un momento con aria irritata.
«Chi sei, ragazzo?»
«Mi chiamo Mitch Laskell, nonna. Saltate su, vi do un passaggio».
«Ma che, io vado dall'altra parte!» «Così faresti anche tu se avessi un po' di buon senso».
Mitch scosse decisamente la testa.
«Sono andato per troppo tempo dall'altra parte. Adesso torno là, per restarci».
«In città? Sei più pazzo di quelle macchine!»
Mitch si fece pensieroso, diede un calcio al pedale con gli occhi assorti.
«Avete ragione, nonna».
«Ragione?
Le macchine non sono pazze, sono come le persone».
«Ma via!» sbuffò lei.
Spinse a posto la dentiera aggiustandosela in bocca. Con le mani pallide e ossute si appoggiò alle ginocchia e si tirò faticosamente in piedi. Sollevò con leggerezza la vecchia sedia caricandosela sulle spalle e ci abbattò lentamente verso sud. Mitch stette ad osservarla riflettendo sulla tenacia della vita. Poi riprese il suo viaggio verso il nord lungo l'autostrada sconvolta e cosparsa di macerie, sulla quale non si incontravano più veicoli. ma il vento che veniva dalla città gli portava a tratti fiochi rumori di traffico che lo fecero sorridere. Quel suono era come musica per lui, il canto sommesso e profondo della città. Dalla cima della salita seguente un uomo lo stava osservando. Sedeva su una cassetta con un fucile posato sulle ginocchia. Era grosso, con la faccia rossa, e indossava una canottiera zuppa di sudore. Nel bagliore del sole i suoi occhi erano stretti come fessure. Continuò a fissare il ciclista finché non gli fu vicino. Poi si alzò lentamente in piedi come se volesse bloccare la strada. «Ehi, amico!» grugnì. Mitch si fermò e gli fece un cenno amichevole asciugandosi il viso col fazzoletto, ma diede un'occhiata sospettosa al fucile. «Se è una minaccia?» L'omone rise. «No, niente paura. Voglio solo parlarti un momento. Mi chiamo Frank Ferris.» Porse una zampa poderosa. «Mitch Laskell.» Si strinsero le mani con cautela, studiandosi a vicenda. «Perché vai a nord, Laskell?» «Vado in città. Gli aerei combattono ancora, lo sai.» «Sì, so anche che hanno finito le bombe.» «Lo sai che in città i Geiger segnano ancora?» Mitch si accigliò irritato. «E con questo? Non può essercene più molta di radioattività. La polvere si è posata da più di 3 anni, resta pericolosa per 10 mesi. Deve esserci meno dell'1%. L'omone ridacchiò. «Va bene, hai ragione tu. Però la città non è sicura lo stesso. La centrale funziona sempre.» «E allora?» «Mai pensato a cosa succede quando lo stato di emergenza viene mantenuto anche dopo l'evacuazione della gente?» Mitch esitò, poi annuì. «Capisco, grazie per l'avvertimento.» Fece per avviarsi. Frank Ferris afferrò il manubrio con una mano poderosa. «Fermo!» disse seccamente. «Non ho finito di parlare!» Mitch, più piccolo, diede uno sguardo al fucile e inghiottì la rabbia. «Può darsi che il pubblico non ti apprezzi, spaccone!» disse con calmo disprezzo. «Vedrai! Sgonfia le arie e stammi a sentire!» «Non sento niente!» Ferris lo fissò irosamente. «Sto arruolando gente per la banda di Sugarton. Abbiamo bisogno di uomini in gamba.» «Non mi ci contate, sono un rudere.» «Non fare lo spiritoso, ragazzino. È una questione seria. Siamo 2 dozzine per ora. Quando saremo il doppio, andremo in città a far saltare gli impianti della centrale. Poi possiamo cominciare a far pulizia.»
«Far saltare? Perché?»
Il viso di Mitch e Laskell si scurì.
«Perché la gente possa vivere, naturalmente, per trovare viveri senza vederci saltare addosso 1 dozzina di automi poliziotti appena entriamo in un negozio.»
«Quanto è costata la centrale?» chiese Mitch seccamente. Era una domanda retorica. Ferris scosse la testa irritato.
«Che c'entra questo? I soldi non servono più a niente. Non puoi vendere la centrale, nemmeno come ferro vecchio. Svegliati, ragazzo.»
Mitch si controllò. Il viso gli si indurì, ma parlò con calma.
«L'hai costruita tu la centrale, Ferris? L'hai progettata tu?»
«Io no, perché? Che razza di domanda?»
«Ne sai qualcosa? Sai cosa la fa funzionare? E come sia collegata e controlli tutte le sottounità, lo sai?»
«No, io...»
«Hai un'idea di quanto abbiano sudato i progettisti per preparare i piani? Di quanti tecnici si siano rotti la testa e l'abbiano maledetta e si siano sbronzati una volta finita la loro parte?» Ferris tentò di sogghignare.
«Tu lo sai, eh?»
«Sì.»
«Beh, mi dispiace, ragazzo, ma ora non serve più a nessuno. È una continua minaccia per tutti. Se non si può entrare in città senza che...»
«È una macchina, Ferris. È una macchina complicata. Non si distrugge uno strumento di lavoro solo perché non ti serve per un po'.»
Si fissarono con odio nella luce abbagliante del sole.
«Senti, ragazzino, gli uomini hanno costruito la centrale e gli uomini hanno anche il diritto di distruggerla.»
«Che mi importa di diritti?» proruppe Mitch. «Sto cercando di parlare con buon senso. Nessuno ha il diritto di essere stupido.»
Ferris si irrigidì.
«Bada come parli, bamboccio.»
«Questa conversazione non l'ho voluta io.»
Ferris lasciò andare il manubrio.
«Scendi dalla bicicletta!»
grugnì minacciosamente.
«Perché? Vuoi discutere a suon di pugni?»
«No, ti requisisco la bicicletta. Puoi fartelo a piedi il resto della strada. La banda di Sugarton ha bisogno di mezzi di trasporto. Abbiamo bisogno di uomini in gamba, ma tu mi pare che non lo sei.
cammina.
Mitch esitò un attimo, poi scrollò le spalle e scese dalla parte opposta di Ferris. Questi teneva il fucile pigramente appoggiato ad un avambraccio e guardava Mitch con un sorriso di scherno.
Mitch afferrò con forza il manubrio e scagliò improvvisamente la bicicletta tra le gambe di Ferris. Il parafango mandò un suono di stoffa squarciata. Il fucile sparò all'aria mentre l'omone precipitava a sedere gridando e piegandosi in due. Il fucile cadde a terra e Ferris cercò di afferrarlo con una mano frenetica.
Mitch gli allungò un calcio in faccia e sentì i denti attraverso il cuoio degli scarponi.
Ferris cadde sputando sangue e denti.
Mitch raccolse il fucile e si rifornì di una dozzina di pallottole, prendendole dalla tasca dell'altro, poi risalì in bicicletta e si allontanò. Non aveva fatto mezzo miglio che sentì una pallottola rimbalzare sul fondo della strada al suo fianco. Voltandosi vide in distanza tre piccole figure in piedi accanto a Ferris.
La banda di Sugarton era venuta alla riscossa, senza dubbio. Spinse di lena sui pedali per portarsi fuori tiro, ma non sprecarono altre munizioni. Pensò con inquietudine che avrebbe potuto incontrarli di nuovo se fossero venuti in città per sabotare la centrale, e Ferris non avrebbe certo perduto l'occasione di ucciderlo.
Mitch era sicuro di non averlo ferito gravemente, ma l'aveva umiliato, e per un pezzo Ferris non avrebbe sognato altro che piacevoli modi di ammazzare Mitch Laskell.
Mitch avanzava senza più fischiettare lungo l'autostrada deserta verso l'orizzonte assolato. Per un uomo nato e cresciuto tra rombare di macchine e prospettive di cemento e acciaio, l'orizzonte offriva uno spettacolo entusiasmante, anche se molti fabbricati erano ridotti in rovina. La città era stata attaccata con la polvere radioattiva, ma non bombardata in modo grave, disponeva di un sistema di difese efficientissimo, il che era comprensibile, dato che si trattava della capitale. Gli sembrava irragionevole che la centrale funzionasse ancora. Perché qualche squadra di tecnici non si era fatta strada nei sotterranei per interrompere temporaneamente i circuiti? Ma si ricordò che i sotterranei erano muniti di autodifese e che probabilmente erano rimasti ben pochi tecnici in grado di superarle. I tecnici hanno tendenza ad abitare nelle zone industriali che la guerra ha tendenza a distruggere. Le maggiori probabilità di sopravvivenza le avevano i contadini.
Mitch costruiva calcolatrici elettroniche per l'aviazione prima di venire sfollato, ma un coordinatore centrale dei servizi di una città era ben altra cosa di un pilota automatico. Le centrali non erano state costruite tutte in una volta, ma erano cresciute durante un certo numero di anni. Dapprima erano state installate delle piccole unità nelle centrali elettriche e idrauliche per regolare automaticamente i voltaggi, il flusso delle acque e le condizioni dei circuiti. Altre unità sostituirono via via i telefonisti. Cervelli elettronici entrarono in funzione per misurare il flusso del traffico e regolare di conseguenza semafori e limiti di velocità. Nelle banche tutte le operazioni furono assunte dalle calcolatrici automatiche e nelle biblioteche passarono sotto il controllo delle calcolatrici l'entrata e l'uscita dei libri. Gli autobus e altri servizi dai percorsi fissi cominciarono ad essere guidati automaticamente. Così era cresciuta la centrale. Man mano che sempre nuovi compiti venivano assunti dalle calcolatrici, i tecnici le coordinavano, le collegavano con circuiti speciali e installavano degli archivi elettronici centrali in modo che un regolatore del traffico a nord potesse essere informato in qualsiasi momento delle condizioni del traffico nelle principali arterie a sud. Poi, quando fu inventata la micromemoria, i tecnici costruirono una unità centrale che funzionava in contatto diretto con gli archivi centrali. In questo modo, la centrale poteva sbrigare quasi tutti i servizi di ordinaria amministrazione della città senza bisogno di controllo umano. Il sistema aveva funzionato bene e continuava a funzionare bene dopo 3 anni che gli abitanti della città erano fuggiti di fronte al ticchettio dei contatori Geiger. In un certo senso Ferris aveva ragione. Una città le cui macchine continuavano a funzionare da sole, come se niente fosse accaduto, poteva essere un luogo pericoloso per un vagabondo solitario. Ma la dinamite non era una soluzione, pensò Mitch. La maggior parte delle macchine che l'uomo aveva costruito erano già distrutte o giacevano inutilizzate. L'umanità ci aveva messo 100.000 anni a realizzare una civiltà tecnologica. Se avesse distrutto completamente quella attuale, forse non avrebbe più potuto costruirne un'altra. C'era della gente che si augurava un ritorno alla Terra, alcuni tentavano di scaricare le loro colpe sulle macchine, di riversare la loro stupidità su di un capro espiatorio meccanico, di assolversi con la dinamite. Ma Mitch Laskell era un uomo a cui piaceva sentirsi in mano una chiave inglese o un saldatore, e li preferiva all'ascia di pietra o all'aratro di legno. E ai ragli di un asino da soma preferiva di gran lunga il ronzio di un motore atomico. Si sentiva pronto ad uccidere Frank Ferris o chiunque altro avesse tentato di distruggere il poco rimasto, ma si chiese con preoccupazione che cosa avrebbe potuto fare da solo se tutti avevano le stesse intenzioni distruttive e che diritto avesse di opporsi. Al tramonto giunse alle prime case della città e si fermò. Tre isolati più in là dirigeva il traffico, rotolando sulle sue tre ruote un automa poliziotto delle braccia a strisce e dagli occhi che cambiavano colore come un semaforo. Il corpo sembrava un bidone dipinto in rosso vivo, ma la testa era modellata su uno stampo umano, con un viso decisamente irlandese ed un perpetuo sorriso di sufficienza sulle labbra. In cima alla testa gli spuntava una corta antenna radar che lo collegava alla centrale. Mitch lo osservò con un sorriso nostalgico, benché sapesse che quei poliziotti potevano dargli molti fastidi una volta entrato in città. I pattinatori erano incapaci di chiudere un occhio sulle piccole infrazioni. La luce del giorno si era andata abbassando, le cellule fotroniche avvertirono la centrale e i lampioni della città si accesero tutti insieme. Un attimo dopo, una macchina con un fanale di coda spento sfrecciò attraverso l'incrocio. Una sirena ululò nella pancia del poliziotto che partì all'inseguimento caricando come un toro meccanico. La macchina frenò stridendo. O'Reilly scribacchiò un biglietto di contravvenzione e lo porse ad un sedile posteriore vuoto. Non avendo l'inesistente passeggero ritirato il biglietto, il vigile l'infilò in una fessura del proprio corpo, registrò nella memoria il numero di targa e tornò al suo incrocio dove nel frattempo il traffico si era automaticamente adattato alle norme che regolavano gli incroci non controllati. Le macchine erano vuote, guidate automaticamente. I loro percorsi erano ancora quelli che un tempo seguivano quotidianamente portando regolari passeggeri umani. Commercianti negli usuali giri di vendita, ispettori che effettuavano i loro normali servizi, tassì che battevano le zone loro assegnate. Mitch Laskell restò immobile e teso. La città sembrava addormentata, non morta. Si muoveva e ronzava. Ma fin dove poteva vedere laggiù, al fondo dell'ampio viale, non c'era anima viva. La città era spopolata. Un Geiger appeso ad un lampione ticchettava pigramente attraverso un altoparlante. Non indicava pericolo. Da quel punto di vista la città doveva essere ormai sicura, ma dopo aver osservato a lungo la fantomatica attività che si svolgeva lungo le strade, Mitch mormorò tra sé: «Aspetterò domani». Voltò per una strada che attraversava una zona residenziale fuori dei limiti della città. Il potere della centrale non arrivava fin lì se non per la distribuzione della luce e dell'acqua. Aveva intenzione di passare la notte in una casa abbandonata per entrare in città all'alba. Qua e là alcune finestre erano illuminate, segno che non era il solo a voler rientrare in città. Ma le strade apparivano cosparse di schegge arrugginite e di frammenti metallici caduti dal cielo, dove i combattimenti ancora continuavano. Anche alla luce dei lampioni poteva vedere che alcuni tetti erano danneggiati. Sebbene i bombardieri non sganciassero più bombe, restava sempre il pericolo dei crolli e degli incendi. La maggior parte degli abitanti della città rimasti in vita preferivano la campagna. Passando accanto ad una casa, sentì della musica e si fermò ad ascoltare. Erano suoni striduli, gracchianti. Doveva trattarsi di un vecchio disco. Quando finì, ci fu un momento di silenzio, poi la musica riprese. Era l'ultimo disco di una pila che continuava a ripetersi. All'infuori di quel suono, la casa era silenziosa. Mitch ebbe una vaga sensazione di pericolo. Fermò la bicicletta accanto al marciapiede con l'intenzione di dare un'occhiata. «Ci abito io», disse una voce di donna dall'oscurità. Si avanzò nella luce del lampione uscendo dall'ombra di un albero.
Era una ragazza bruna e snella, dagli occhi spiritati, con un bambino in braccio.
«Perché non spegni il gramofono o non volti il disco?» chiese Mitch.
«C'è mio marito in casa», rispose lei.
«Lo sta ascoltando lui. Lo sta ascoltando da tanto tempo. Si chiama George. Perché non vai a salutarlo?»
La voce della ragazza, che parlava con molle accento spagnolo, aveva un timbro strano.
Mitch sentì che qualcosa non andava, ma voleva parlare con qualcuno che fosse già entrato in città.
Sorrise.
«Perché no?»
«Entra pure. Io resto qui. Il bambino ha bisogno di aria fresca».
Mitch la ringraziò e attraversò la veranda. Il gramofono si fermò, tentò di cambiare e riprese a suonare lo stesso disco.
Mitch bussò. Non sentendo risposta, entrò e si diresse verso la luce della cucina. Ma di colpo si fermò.
La casa non odorava solo di muffa. Molte volte Mitch aveva sentito quell'odore dolciastro, di pesce marcio. L'odore della morte. Fece un altro passo verso la cucina. Vide una tavola apparecchiata e abbandonata sulla tovaglia cosparsa di macchie scure, una mano gonfia, un coltello accanto. Anche l'avambraccio e la manica erano macchiati di scuro.
«Morto da parecchi giorni», pensò Mitch e fece dietro fronte. Prima di uscire spense il gramofono. Sul marciapiede la ragazza stava fissando la bicicletta. Lo guardò affettuosamente.
«Hai fatto bene a levare quel disco, George. Poco fa è venuto un uomo che voleva sapere perché continuavi a suonarlo. Ti devi essere addormentato».
Mitch aprì la bocca e la fissò spaventato.
«Io non sono...»
Si interruppe e balbettò.
«Non sei entrata in casa?»
«Sì, ma dormivi. Non è venuto a salutarti quell'uomo?»
«Senti, io non sono...»
La voce gli si strozzò in gola e non disse altro. Il bambino lo guardava sospettosamente. Salì in bicicletta.
«George, dove vai?»
«Faccio solo un giretto», riuscì a dire.
«Con la bicicletta di quell'uomo?»
Mitch era sconvolto. Fissò per un momento i grandi occhi neri della ragazza prima di riuscire a parlare.
«Certo, non c'è niente di male. Sta dormendo, in cucina».
La ragazza aprì e richiuse la bocca. Per un momento sembrò che la mente le si snebbiasse. Vacillò. Poi respirò profondamente e si riprese.
«Non star via troppo, George».
«Stai tranquilla. Bada al bambino, mi raccomando».
Pedalò con tutte le forze, sconvolto. Si maledisse. E maledisse quel marito che aveva scelto la strada più facile, lasciando la moglie a cavarsela da sola.
Mitch si chiese se non avrebbe dovuto restare ad aiutarla, ma non c'era niente che potesse fare per lei. Qualsiasi gesto d'aiuto avrebbe potuto spaventarla irreparabilmente. Almeno aveva il bambino.
Qualche isolato più in là trovò un'altra casa dal tetto ancora intatto e si preparò a passarvi la notte. Portò la bicicletta nell'ingresso e tastò il muro cercando l'interruttore. La luce rivelò una stanza polverosa e dei mobili dalle imbottiture consunte. Ispezionò rapidamente tutta la casa. Qualcuno vi aveva abitato fino a poco prima, ma in cucina c'erano ancora delle scatolette non aperte. Si preparò uno spuntino freddo, si rasò e andò a letto. L'indomani sarebbe stato un giorno pericoloso. Il sonno stentò a venire, un sonno pieno di missili urlanti, di folle spaventate in fuga dalle città colpite a morte, un sonno pieno di bambini che piangevano e di donne che singhiozzavano, un sonno che si trasformò in braccia bianche e in carezze morbide. I pianti e i singhiozzi erano cessati. Quanto tempo era passato? Era sveglio o dormiva? Si sentiva piacevolmente caldo e protetto. C'era qualcosa accanto a lui, qualcosa che respirava.
«Chi?»
«Shh!» sussurrò una voce calma. «Non parlare». Rabbrividì improvvisamente e aprì gli occhi. La stanza era un blocco di oscurità. Si sollevò tentando di parlare.
«Shh!»
sussurrò di nuovo la donna.
«Chi è?»
ansimò Mitch. «Come sei entrata?»
«Zitto, George»,
Sveglierà il bambino.
Ricadde sui cuscini sbalordito e sentì un brivido freddo corrergli lungo la schiena. La notte passò come un sogno. Poi un'alba grigia cacciò le ombre. Mitch aprì appena gli occhi e sprofondò di nuovo nel sonno. Quando si svegliò, il sole inondava la stanza. Si alzò. Era solo, naturalmente. Era stato tutto un sogno. Si vestì borbottando tra sé, poi andò in cucina per mangiare qualcosa. Trovò un dolce nel forno, la tavola apparecchiata e un biglietto sul piatto. Lo lesse con rabbia crescente. «Nella credenza c'è del prosciutto e spero che il dolce ti piaccia». «È morto, l'ho capito. Ora credo che dovrò cavarmela da sola. Grazie del fucile e della bicicletta, Marta». Mitch bestemmiò e si precipitò nell'ingresso. La bicicletta non c'era più. Corse nella camera da letto. Anche il fucile era sparito. Uscì di casa gridando, ma la strada era deserta. Sulle grondaie svolazzavano i passeri. Il profilo della città si delineava spettrale contro il cielo. Tra i rami degli alberi saltavano gli scoiattoli. Mitch guardò i prati pieni di erbacce dove non c'erano bambini a giocare, le porte sbilenche sui cardini, un frammento d'aereo precipitato che sporgeva dal tetto di una casa distrutta dal fuoco, le verande sventrate, il vuoto. Si grattò la testa preoccupato. Non era un mondo adatto a una giovane madre e a un bambino. Il bambino sarebbe entrato giusto nel portapacchi della bicicletta e il fucile l'avrebbe protetta dagli sciacalli umani che era fin troppo facile incontrare. «Ladra», brontolò senza troppa convinzione. Ma il giorno che l'animale umano non fosse più stato capace di rubare per proteggere i suoi piccoli, allora le sue probabilità di sopravvivenza sarebbero divenute ben scarse. Scrollò le spalle sconsolato e tornò in cucina a mangiare. Entrò in città a piedi e disarmato nella tarda mattinata. Scelse le strade secondarie, evitando le arterie principali, dove rombava il traffico e dove gli automi poliziotti facevano rispettare la lettera della legge. Ad ogni incrocio si fermava per guardare se vi fossero automi in vista, prima di balzare allo scoperto e traversare la strada. I Geiger, appesi ai lampioni, ticchettavano più rapidamente man mano che si addentrava nella città e due volte si fermò per leggerne i quadranti. La radioattività non era ancora pericolosa, ma era maggiore di quanto pensasse. Forse c'erano stati altri attacchi dopo l'evacuazione. Si fermò per ispezionare una casa e un garage vuoti. Ne uscì con una torcia elettrica, una borsa di arnesi e una sbarra di ferro. Non aveva un piano preciso, ma gli sarebbero serviti degli arnesi se voleva fermare temporaneamente l'attività della centrale. Tuttavia, entrare nelle case era pericoloso. Per la centrale equivaleva ad una intrusione a scopo di furto, a meno che l'intruso non potesse dimostrare la legittimità della sua presenza. Aveva bisogno di documenti. Dopo un'ora di ricerca in diverse case della zona residenziale, trovò un portafoglio contenente una tessera dei sindacati e un lasciapassare per alcuni edifici riservati della zona centrale. Il portafoglio apparteneva a Willie Jesser, tecnico del condizionamento d'aria della Howard Cooler Company. Mitch l'intascò dopo un attimo di esitazione. Forse era troppo poco per la centrale, ma per il momento doveva bastare. Nel primo pomeriggio raggiunse i limiti della zona commerciale senza notare segni di presenze umane. Le poche macchine scorrevano regolarmente lungo le strade, senza passeggeri. Vide un gruppo di automi al lavoro in cima ad un palo del telefono. Alcuni cavi telefonici servivano come circuiti coordinatori per la rete di cervelli elettronici della città. Fece il giro di diversi isolati per evitarli e proseguì depresso. Cominciò a rendersi conto che stava vagabondando senza scopo. Improvvisamente, una sirena prese ad ululare ad un isolato di distanza. Mitch si arrestò in mezzo alla strada, guardando spaventato in quella direzione. Un automa poliziotto stava correndo verso di lui a 30 all'ora. Scappò di corsa. «Fermo, prego!» gracchiò la voce meccanica del poliziotto. «Il pedone con la borsa si fermi, prego!» Mitch si fermò sul marciapiede. La fuga era impossibile. L'automa poteva correre a 60 all'ora se voleva. Le ruote d'acciaio del poliziotto stridettero frenando a un passo di distanza.
La sua testa si piegò in un cortese ma secco saluto. Mitch lo fissò negli occhi, pur sapendo che non avevano vita. L'automa vedeva le onde calorifiche del suo corpo e lo toccava con un invisibile alone di onde radar.
«Siete in contravvenzione per attraversamento irregolare, signore. Favorite i documenti!»
Mitch estrasse nervosamente i documenti dal portafoglio. L'automa li prese con due dita simili a pinze e ne registrò istantaneamente i dati.
«L'identificazione è insufficiente. Non avete altro?»
«È tutto quello che ho. Cosa c'è che non va?»
«Lascia passare e tessera sono scaduti nel 1987.
Mitch si trattenne e non disse niente. Ora lo potevano arrestare per vagabondaggio.
«Chiederò istruzioni alla centrale», gracchiò il poliziotto. «Vogliate attendere?»
Un motorino elettrico ronzò sommessamente nel corpo cilindrico del poliziotto e subito dopo Mitch sentì i suoni modulati del codice elettronico rivolgersi alla centrale. Dopo un silenzio di qualche secondo, suoni simili giunsero in risposta, ma il poliziotto non disse niente. Staccò un modulo di contravvenzione da un blocco, lo inserì in una fessura del corpo, producendo un ticchettio simile a quello di una macchina da scrivere. Quando estrasse il biglietto, Mitch lesse chiaramente stampata l'ingiunzione per Willie Jesser di presentarsi davanti alla corte il 29 luglio 1989 per infrazioni ai regolamenti del traffico. Mitch la prese stupito.
«Credo di avere il diritto di chiedere una spiegazione», borbottò fra i denti.
Il poliziotto annuì seccamente.
«Le unità del servizio centrale sono tenute a fornire le spiegazioni che vengano richieste.
Perché allora la centrale ritiene insufficienti i miei documenti?»
«Un momento, tradurrò la risposta della centrale», disse il poliziotto. Di nuovo il ronzio e il ticchettio, poi parlò. «A riguardo dell'arresto di Willie Jesser effettuato dall'unità 6 Becker, il surnominato non è perseguibile. Precedenti indagini hanno dimostrato che nessun pedone umano è in possesso di documenti emessi dopo il maggio 1987, dati basati su 100 casi campione, ipotesi generale del servizio centrale. Gli esseri umani non sono più in grado di produrre una sufficiente documentazione della loro identità. Di conseguenza, la definizione di documentazione sufficiente viene temporaneamente modificata in attesa di istruzioni dall'organismo legislativo umano autorizzato.
Mitch annuì pensierosamente. La decisione indicava che la centrale era ancora capace di imparare, di raccogliere dati e trarne delle ipotesi generali. Ma evidentemente non poteva agire sulla base di tali ipotesi se non in casi di secondaria importanza. Benché potesse benissimo rendersi conto della situazione della città, non poteva farci niente senza il permesso di un organismo autorizzato. E quell'organismo era un ramo dell'amministrazione comunale che non esisteva più. Il poliziotto gracchiò un cortese «Buongiorno, signore!» e tornò pattinando al suo incrocio. Mitch rilesse la contravvenzione. Mancavano 4 giorni alla data fissata. Se per quel giorno non era uscito dalla città, si sarebbe trovato nei pasticci, dato che non aveva soldi per pagare la multa. Rassicurato intanto da quel minimo di protezione che gli dava l'identità presa in prestito, riprese a camminare sui marciapiedi invece di nascondersi. Sapeva tuttavia che la centrale lo seguiva con 1000 occhi. Ad ogni angolo erano installati dei contatori che controllavano il traffico pedonale e riferivano alla centrale per evitare i congestionamenti. Ma Mitch rappresentava da solo tutto il traffico pedonale e i contatori scattavano al suo passaggio. E poiché i dati finivano nelle unità deduttive, la centrale avrebbe potuto trarre delle spiacevoli conclusioni sulla sua presenza in città. Decise che la sfrontatezza era probabilmente il comportamento migliore. Si fermò all'incrocio seguente e chiese ad un automa poliziotto la strada per il municipio. Ma il poliziotto non rispose subito. Consultò prima la centrale e Mitch si pentì della domanda che aveva scelto. Il poliziotto si avvicinò lentamente al marciapiede. «Sesta strada a ovest e quarta a nord, signore», gracchiò. «La centrale chiede la seguente informazione che potete rifiutarvi di fornire. Quale residente in questa città? Come potete ignorare l'ubicazione del municipio, signor Jesser?»
Mitch impallidì e balbettò nervosamente. «Sono stato assente 3 anni, ho dimenticato».
Il poliziotto riferì l'informazione e salutò. «La centrale vi ringrazia. L'informazione è stata registrata».
«Un momento», mormorò Mitch. «Esiste un contatto diretto con la centrale nel municipio?»
«Risposta affermativa».
«Vorrei parlare con la centrale. Posso usarlo?»
La radio dell'automa modulò rapidamente in codice. «Risposta negativa. Voi non fate parte del personale autorizzato. La centrale vi suggerisce di usare l'unità di informazione pubblica al pian terreno del municipio».
Brontolando, Mitch si allontanò. L'unità di informazione pubblica era meglio di niente, ma se fosse riuscito a stabilire un contatto diretto, forse avrebbe potuto alterare in parte il rigido schema di comportamento della centrale. Qualche minuto più tardi si trovava nell'atrio centrale del municipio. Il grande edificio era stato alquanto danneggiato durante un bombardamento e un'ala era annerita dal fuoco, ma nel resto del palazzo risuonava ancora la vita delle macchine. Un automa senza testa oltrepassò Mitch portando un vassoio di buste rosa. Bollette dei servizi pubblici, pensò. La centrale continuava a spedirle, ma naturalmente solo un'autorità umana avrebbe potuto sospendere i servizi agli utenti morosi. L'automa imbucò le buste in una cassetta vicino alla porta e tornò rapidamente al suo ufficio. Mitch si guardò in giro nella penombra dell'atrio. Contro il muro di fondo c'era una scrivania. Da un pannello dietro la scrivania spuntavano un microfono, un altoparlante e gli obiettivi di una telecamera. Un cartello appeso al muro informava che lì si accettavano reclami riguardo ai servizi pubblici, i servizi di nettezza urbana, le tasse e le previsioni meteorologiche errate. I cittadini potevano altresì richiedere qualsiasi informazione registrata negli archivi della centrale, purché non riguardasse la difesa nazionale o gli schedari di polizia. Mitch attraversò l'atrio e sedette alla scrivania di fronte al pannello. Si accese una luce.
«Il vostro nome, prego», chiese l'altoparlante.
«Willie Jesser».
«Quale è la vostra richiesta al servizio informazioni, prego?»
«Un contatto diretto con gli archivi della centrale».
«Siete in contatto controllato con gli archivi della centrale. Al personale non autorizzato non è consentito il contatto diretto per ragioni di sicurezza. Ogni contatto deve passare attraverso questa unità».
Mitch scrollò le spalle. Se l'aspettava. La centrale riceveva e rispondeva, ma l'unità di informazione pubblica avrebbe interposto la sua censura.
«Va bene», brontolò. «Chiedo questo. Sa la centrale che la città è stata evacuata e che la popolazione è fuggita?» «Censura, censura, censura», rispose l'unità. «La domanda riguarda la difesa civile». «Sa la centrale che i suoi servizi contrastano con gli interessi umani?»
Ci fu una breve pausa.
«Questa domanda può essere considerata un reclamo?»
«Sì», rispose irritato.
«È un reclamo». «Riguarda le vostre necessità, signor Jesser?»
Mitch bestemmiò.
«Riguarda le necessità di tutti», gridò. «La centrale deve sospendere ogni attività finché non le siano forniti nuovi regolamenti».
«Questo è impossibile, signore».
«Perché?» «Occorre l'autorizzazione del Dipartimento dei Servizi Pubblici».
Mitch picchiò il pugno sulla scrivania e mugolò.
«Il Dipartimento non c'è più! Non c'è più governo! La città è vuota!»
L'altoparlante restò silenzioso.
«Allora?» «Censura!»
«Dite un po', disse Mitch fra i denti. State censurando le mie domande o state bloccando le risposte della centrale?»
Ci fu una pausa. «Le vostre affermazioni vengono registrate negli archivi della centrale. Le risposte ad alcune domande devono essere bloccate per ragioni di sicurezza».
«Ma la guerra è finita!»
Censura! State mantenendo uno status quo civile che non ha più ragione di esistere da 3 anni. La centrale non può usare le sue unità deduttive per correggere le condizioni attuali. Il grado di autoadattamento concesso ai servizi centrali è limitato dall'articolo numero... Non me ne importa niente. Avete altro da chiedere? Sì, cosa farete quando 50 uomini verranno a far saltare i sotterranei e a distruggere la centrale? La distruzione di beni pubblici è punibile con un'ammenda di... Mitch bestemmiò fra i denti e ascoltò la voce che leggeva un articolo di legge. Lo faranno lo stesso. La cospirazione al fine di distruggere beni pubblici è punibile con... Mitch si alzò e se ne andò disgustato. Ma non aveva fatto 10 passi che 2 automi di guardia vennero pattinando a pararglisi davanti. «Un momento, signore!» gracchiarono all'unisono. «Che c'è?» «La centrale desidera porvi alcune domande relative alla cospirazione per distruggere beni pubblici da voi denunciata. Siete libero di rifiutare, ma in caso di rifiuto e se l'esistenza di tale cospirazione viene provata, potete essere accusato di complicità. Volete seguirci all'ufficio interrogatori?» «Un altro passo verso la prigione», pensò senza troppa allegria. Ma cosa c'era da perdere? Assentì e seguì gli automi fuori dell'edificio, giù, per un piano inclinato ed oltre una fila di finestre a grosse inferriate, fino al commissariato, dove uno schedatore ticchettava dietro una scrivania e diversi automi aspettavano ordini in silenzio. Mitch si fermò di colpo. La scorta lo attese cortesemente. «Volete seguirci, per favore?» Mitch guardò le porte della stanza e il cancello d'acciaio che conduceva alle celle. «Sento piangere una donna», mormorò. Gli agenti non risposero. «C'è qualcuno nelle celle?» «Non siamo autorizzati a rispondere». «Supponiamo che io voglia pagare una cauzione», disse con impazienza. «Ho il diritto di sapere». «Potete chiedere allo schedatore se una data persona è trattenuta qui». «Ma non siamo autorizzati a fornire informazioni generiche». Mitch si avvicinò allo schedatore. «C'è una donna in prigione». «Censura!» Aveva un solo sospetto, ma tentò lo stesso. «Una donna che si chiama Marta». «Il cognome, per favore». «Non lo so. Non potete rispondermi». «Censura!» «Ho prestato la mia bicicletta ad una donna che si chiama Marta. Se avete la bicicletta, datemela». «Numero della targa, prego». «Una targa del 1987, numero 6050. Controllate agli oggetti smarriti, prego». Mitch si trattenne a stento. «Controllate voi. Aspetterò». Dopo una pausa giunse la risposta. «Una bicicletta corrispondente a quel numero è stata sequestrata. Avete le prove che vi appartiene?» «Una bicicletta. So il numero, non basta?» «Descrivetela, prego». Mitch la descrisse stancamente. Cominciava a capire il desiderio di Ferris di distruggere per sempre la centrale. In quel momento sarebbe stato felice di fare in pezzi parecchie sottounità. «In questo caso», disse l'altoparlante, «se il veicolo vi appartiene, potete ritirarlo non appena avrete richiesto una nuova targa e pagata la tassa relativa». «Riferitelo alla centrale», gemette Mitch. Lo schedatore si consultò con la centrale. «La decisione è confermata, signore». «Ma non si rilasciano più licenze», mugolò. «Poco fa la centrale ha detto... Oh, al diavolo! Quella decisione riguardava i documenti di identificazione. Questa riguarda i permessi di circolazione. Non sono stati raccolti dati sufficienti a permettere un'ipotesi generale». «D'accordo, d'accordo. Allora cosa faccio per tirare fuori dalla prigione quella ragazza?» Ci fu un altro dialogo silenzioso con la centrale. «Viene trattenuta per indagini. Non può essere rilasciata prima di 72 ore.
Mitch lasciò cadere la borsa che aveva ancora con sé e, gridando imprecazioni, cacciò la sbarra di ferro dentro un'apertura nel pannello frontale dell'automa e cominciò a pestare. Ci fu uno schianto di vetri rotti e una pioggia di scintille. La scossa elettrica lo fece urlare e balzare indietro, mentre dita d'acciaio gli si chiudevano intorno ai polsi. 5 minuti dopo veniva scortato oltre il cancello di ferro, sotto l'accusa di aver distrutto dolosamente beni pubblici. Si diede del pazzo. Ora l'avrebbero trattenuto finché non si fosse riunita una giuria, il che probabilmente non sarebbe mai successo. Sentì più distintamente i singhiozzi della ragazza man mano che avanzava lungo i corridoi metallici. Oltrepassò 3 celle e sbirciò dentro. Nelle celle vide degli scheletri. Perché? I muri erano sconnessi e il pavimento era cosparso di pezzi di intonaco e di mattoni. Erano morti durante un bombardamento o erano stati uccisi? Lo portarono davanti alla 5ª cella e aprirono la porta. Mitch guardò dentro e sorrise. Il muro di fondo era semidistrutto e l'apertura era sufficiente a scivolare fuori. Anche il muro che lo separava dalla cella vicina era danneggiato e vide un viso pallido e spaventato che sbirciava attraverso il buco. Marta. Lo stavano spingendo educatamente dentro. Era chiaro che la centrale non sapeva riparare i muri e non si poteva davvero dire che quella cella fosse a prova di evasione. La porta gli si chiuse alle spalle. «Marta!» chiamò. Il viso era scomparso. Non ci fu risposta. «Marta!»
«Lasciami in pace!» mormorò lei con voce soffocata.
«Non mi importa della bicicletta!» Si avvicinò all'apertura e guardò nell'altra cella. La ragazza era rannicchiata in un angolo e lo fissava con occhi spaventati e rossi di pianto. Anche lì il muro di fondo era in rovina. «Perché non sei scappata?» chiese Mitch. La ragazza rise istericamente.
«Perché non guardi fuori?»
Mitch si avvicinò all'apertura e vide il marciapiede, 10 metri più in basso. Tornò a guardare la ragazza. «Dov'è il bambino?»
«L'hanno portato via!»
Mitch aggrottò la fronte e rifletté. «Probabilmente all'orfanotrofio, finché sei in carcere.»
«Non si occuperanno di lui, lo lasceranno morire!»
«Non strillare così, starà benissimo.»
«Gli automi non hanno latte.»
«No, ma esistono sempre le bottiglie.»
«Ah sì?»
I suoi occhi erano pieni di orrore.
«E che ci mettono dentro?»
«Beh...» Mitch si interruppe. «Certo, la centrale non mungeva le vacche.»
«Aspetta che ti portino da mangiare!» scattò la ragazza. «Vedrai!»
«Cosa?»
«Un vassoio vuoto! Un vassoio vuoto! Un piatto vuoto, forchette e tovagliolo pulito, ma niente cibo.»
Mitch strinse i denti. La logica della centrale era difficile da seguire certe volte. Probabilmente gli automi continuavano a compiere i gesti di versare la minestra dalla zuppiera vuota e il caffè dalla caffettiera vuota, ma naturalmente non esistevano più trasporti che rifornissero la città di viveri.
«Ecco perché le ossa ci faranno morire di fame.»
«Non strillare. Riusciremo a fuggire. Basta trovare qualcosa per calarsi di sotto.»
«Non ci sono lenzuola né coperte.»
«Abbiamo i nostri vestiti e se è necessario possiamo rischiare un salto.» La ragazza scrollò il capo sfiduciata.
«È inutile. Ci riprenderanno.»
Mitch sedette per riflettere. Da qualche parte nell'edificio, forse nei sotterranei, doveva esserci un deposito di armi. Gli automi erano sempre disarmati, ma naturalmente una volta c'erano stati dei poliziotti umani con incarichi investigativi e di comando. Quando uno degli agenti addetti al traffico si trovava in pericolo, non poteva far altro che tentare di ammanettare l'assalitore e chiedere l'aiuto umano. In qualche parte dell'edificio dovevano esserci delle armi e un colpo ben aggiustato poteva perforare la sottile lamiera degli automi. Il pensiero di distruggere una sia pur minima parte dei servomeccanismi della città non gli andava a genio, ma se fosse stato necessario mettere fuori uso alcune sottounità, l'avrebbe fatto. Doveva riuscire a raggiungere in qualche modo i sotterranei dove erano custoditi gli archivi della centrale e i coordinatori. Doveva riuscirci prima che la banda di Ferris li rovinasse irrimediabilmente per poi abbandonarsi al saccheggio. 1 ora dopo sentì cigolare il cancello della prigione e balzò in piedi. L'interrogatorio, pensò, venivano ad interrogarlo sul complotto per distruggere la centrale. Si decise in un attimo e scivolò a stento attraverso la stretta apertura nella cella vicina mentre l'automa avanzava nel corridoio. La ragazza spalancò gli occhi.
«Che cosa?»
«Shh!» sussurrò. «Forse ce la facciamo!» L'automa si fermò davanti alla sua cella e Mitch si appiattì contro il muro.
«Willie Jesser, prego!» gracchiò il poliziotto.
Nessuna risposta. Udì la porta spalancarsi. L'automa entrò nella cella e si girò intorno chiamandolo di nuovo e facendosi strada tra i mucchi di calcinacci. Purché non guardasse attraverso il varco nel muro, improvvisamente una sirena ululò e l'automa sfrecciò nel corridoio. Mitch corse a guardare e vide che aveva lasciato la porta socchiusa. Scrollò la ragazza e le ordinò seccamente «Andiamo!». Si insinuarono nel buco e uscirono a precipizio nel corridoio. Il cancello all'estremità era chiuso. La ragazza gemette debolmente. Non c'era dove nascondersi. Le serrature erano controllate a distanza da pannelli posti nel corridoio, in modo da non poter essere raggiunti dai detenuti. Mitch trascinò di corsa la ragazza verso un'altra cella, aprì il pannello di controllo e fece scattare la serratura. Poi chiuse il pannello lasciando la serratura aperta. Si infilarono dentro la cella accostando con delicatezza la porta. La ragazza trattenne a stento un grido inciampando nei resti di un precedente detenuto.
«Giù nell'angolo», sussurrò Mitch, «e silenzio, torneranno in molti».
«E se si accorgono che la serratura è aperta?»
«Allora siamo spacciati, ma avranno da fare all'altro capo del corridoio».
«Zitta adesso».
Si sdraiarono sotto la brandina metallica trattenendo il respiro. L'automa stava tornando con i rinforzi. Le modulazioni del codice elettronico risuonarono nel corridoio. Poi gli agenti passarono di corsa per andare a fermarsi davanti alla cella dell'evaso. Li sentì entrare. Strisciò fino alla porta per guardare fuori. Poi la aprì e uscì cautamente. Chiamò a sé la ragazza e le parlò sussurrando affannosamente. Si lanciarono in punta di piedi lungo il corridoio. I poliziotti nella cella si voltarono di scatto sentendola arrivare. Mitch afferrò le sbarre e tirò violentemente la porta a sé, mentre Martha premeva l'interruttore nel pannello e faceva scattare la serratura. Tre corpi metallici cozzarono simultaneamente contro la porta e rimbalzarono indietro. Uno piroettò tre volte prima di ritrovare l'equilibrio.
«Aprite la serratura, prego!»
Mitch rise attraverso le sbarre.
«Perché non provate il buco nel muro?»
L'automa, che era rimbalzato più lontano, voltò le spalle alla porta, partì a tutta velocità e volò nel vuoto. Un fragoroso schianto giunse dalla strada, rumori di metallo in pezzi, una sirena, freni che stridevano. Gli altri due automi si affacciarono e modularono in codice, poi si voltarono.
«Arrendetevi, prego! Abbiamo richiesto l'intervento di agenti armati!»
Mitch rise e prese per mano la ragazza tremante.
«Dove andiamo?»
«All'uscita, coraggio!» Ripercorsero rapidamente il corridoio. Il cancello si stava aprendo per lasciare entrare gli agenti armati, ma naturalmente nessun poliziotto umano si fece vedere. La ragazza restò a bocca aperta dallo stupore e Mitch le spiegò continuando a correre. «Uno schema di comportamento obbligatorio. La centrale è costretta a seguirlo anche se non ci sono agenti umani». Due unità di riparazione erano al lavoro sullo schedatore danneggiato quando i fuggiaschi passarono di corsa. Gli automi si interruppero, modularono una informazione alla centrale e ripresero il lavoro. Dopo qualche minuto trovarono il deposito delle armi dove un inserviente aveva già preparato due rivoltelle per gli agenti armati. Mitch ne prese una e sparò nella pancia metallica dell'automa. L'automa roteò come impazzito fino a toccare il muro, sprizzò un getto di scintille azzurre e si fermò ronzando mentre il metallo intorno al foro della pallottola diventava incandescente. Si sentì come un sordo colpo di tosse e la macchina tacque e cominciò a fumare. Mitch saltò oltre il banco e prese due mitragliatori dalla rastrelliera, ma la ragazza si ritrasse scuotendo la testa.
«Non sono nemmeno riuscita a usare il tuo fucile», ansimò.
Mitch scrollò le spalle e posò il mitragliatore. «Prendi quante più munizioni puoi, allora», gridò. Il clangore assordante dei campanelli d'allarme li inseguì fuori del deposito e un altoparlante strepitava chiamando a raccolta tutto il personale umano.
Mitch sbucò all'aperto nella strada, trascinando Marta che vacillava. La spinse contro il muro e sparò una raffica contro due automi che sopraggiungevano velocissimi lungo il marciapiede. Uno si infranse contro un idrante, l'altro sbandò e cadde sulla strada. «Al parcheggio!» gridò al di sopra della spalla. Ma la ragazza si era afflosciata sul marciapiede, era quasi svenuta, aveva il viso pallido e teso e tremava senza più controllarsi. «Che c'è?» la scosse Mitch. Non rispose. Il terrore l'aveva irrigidita e solo le labbra si mossero, formando senza suono una parola. «George!» Imprecando sottovoce, Mitch si infilò un rullo di munizioni nella cintura, ne prese un altro fra i denti e si caricò la ragazza sulle spalle. Si voltò in tempo per sparare una raffica con la mano che gli restava libera contro un altro automa. La raffica non colse il segno, ma l'automa si fermò e corse via. Mitch stette a guardarlo a bocca aperta. L'altoparlante gli diede la spiegazione. «A tutto il personale umano, il servizio di polizia della centrale ha raggiunto il limite di perdite consentito. Ogni azione è sospesa in attesa di ulteriori ordini di intervento. Chiediamo istruzioni, sovrintendente di polizia, chiediamo ordini. Passo, passo». Mitch sorrise, con la ragazza sulle spalle corse verso una macchina ferma al parcheggio, scaricò la ragazza sul sedile posteriore e fece per entrare dietro di lei, ma un altoparlante nel cruscotto protestò. «Personale non autorizzato! Questa è la macchina del sindaco Sarquist! Personale non autorizzato! Siete pregati di usare una macchina non riservata!» Mitch si guardò intorno. Non c'erano altre macchine nel parcheggio e se ci fossero state si sarebbero rifiutate di trasportarli a meno che non avessero mostrato un'autorizzazione. La macchina del sindaco Sarquist prese a modulare una protesta radio alla centrale. Mitch passò davanti e staccò il cavo dell'antenna. L'altoparlante gridò al sabotaggio. Mitch trovò degli attrezzi sotto il sedile posteriore e asportò diversi meccanismi del pilota automatico. Strappò un cavo e l'altoparlante smise di strepitare. Ne strappò un altro e una serie di valvole si spense. Fece partire la macchina usando i comandi a tastiera per sterzare. La ragazza cominciava a riprendersi, si alzò a sedere e guardò lo scarso traffico dal finestrino. Il sole stava calando e la città andava immergendosi nell'ombra. Marta continuava a guardare dal finestrino con occhi assenti. La macchina voltò un angolo sfiorando il marciapiede e mancò di poco un automa. Il vigile li inseguì per tre isolati ululando, poi abbandonò la caccia. Mitch voltò un altro angolo e si fermò accanto al marciapiede. Si trovavano di fronte ad un edificio di tre piani circondato da aiuole verdi e da un'alta cancellata di ferro. La ragazza levò lentamente lo sguardo e lo fissò per un momento sull'edificio.
«L'orfanotrofio!»
gridò improvvisamente e saltò dalla macchina. Traversò di corsa il marciapiede e si diede a tempestare il cancello coi pugni chiusi. Mitch la raggiunse con calma e aprì il cancello. Marta si lanciò verso l'ingresso, ma un automa le corse incontro per fermarla con le mani d'acciaio aperte e pronte ad afferrarla. «A terra!» le gridò Mitch. Marta si gettò a terra, poi si lasciò rotolare di lato sull'erba. Una raffica di mitragliatore ravvivò il crepuscolo. L'automa piroettò senza controllo e si arrestò sibilando e tossendo. Colpire un automa poteva essere pericoloso. Se una pallottola raggiungeva il piccolo reattore nucleare, questo poteva esplodere. Girarono al largo ed entrarono nell'edificio. Da qualche parte, al piano superiore, un bambino piangeva. Un automa infermiere sedeva dietro una scrivania nell'ingresso e li salutò come se fossero dei visitatori. «Buonasera, signore e signora. Desiderate vedere uno dei bambini?» Marta si slanciò verso le scale, ma Mitch l'afferrò per il braccio. «No, lascia che vada io. Non sarà un bello spettacolo». Ma la ragazza si liberò e salì di corsa le scale verso il pianto del bambino. Mitch scrollò le spalle e attese. L'automa infermiere protestò per l'ingresso irregolare, ma non fece niente.
«No!»
A Mitch giunse l'urlo inorridito della ragazza. Gettò un'occhiata verso le scale. Sapeva cosa c'era di sopra, ma non poteva farci niente. Subito dopo la sentì vomitare. Attese. Passò qualche minuto e Marta scese le scale vacillando e singhiozzando col bambino stretto al petto.
fissò Mitch con gli occhi sbarrati e pieni di lacrime e balbettò istericamente:
«Quelle culle sono piene di ossicini! Ossicini dappertutto, sul pavimento, ossicini!»
«Zitta!» l'interruppe seccamente Mitch. «Ringrazia il cielo che il tuo sta bene. Filiamo adesso!» Sistemato un altro automa che tentava di fermarli, raggiunsero la macchina e Mitch la guidò velocemente verso i sobborghi. La ragazza aveva smesso di singhiozzare e andava canticchiando una ninna nanna senza parole al suo bambino, cullandolo tra le braccia come a proteggerlo dalla morte cui lo aveva appena strappato. Uscirono dalla città dirigendosi di nuovo verso le zone residenziali ormai immerse nella notte. Mitch guidava la luce dei lampioni, dato che l'auto, abituata ad orientarsi col radar, era priva di fari. Pensò di malumore a tutti gli errori che aveva commesso. Era entrato in città senza un piano e non aveva combinato niente. Aveva messo in allarme la centrale ed era riuscito a farsi catalogare negli archivi come criminale. Invece di semplificarsi il compito, se l'era complicato. Ogni automa che incrociavano chiamava la centrale per informarla della loro posizione, ma non venne fatto nessun tentativo di arrestarli. Avendo raggiunto il limite di perdite, la centrale lasciava il compito alla inesistente polizia umana.
«La casa del sindaco Sarquist», mormorò improvvisamente la ragazza.
«Eh? Dove?»
«Lì, di fronte, quella casa grande a destra, col tetto mezzo sfondato».
Mitch premette un tasto del pilota automatico e la macchina andò a fermarsi accanto al marciapiede stridendo. La ragazza fu proiettata in avanti.
«Hai svegliato il bambino!» si lamentò. «Perché ci fermiamo? Siamo ancora dentro i confini della città!»
«Non so», mormorò Mitch guardando pensieroso la massa scura della casa a due piani seminascosta tra un gruppo di querce. «È solo un'idea!» Restarono a lungo in silenzio mentre Mitch si mordeva le labbra e guardava la casa riflettendo.
«Sento un telefono che suona», disse la ragazza.
«La centrale che chiama il sindaco Sarquist, chi lo sa, suona da 3 anni per quel che ne sappiamo». Marta stava guardando dal finestrino posteriore.
«Mitch!
Eh?
C'è un poliziotto all'incrocio!»
Sembrò non l'avesse udita. Aprì la portiera. «Andiamo dentro, voglio dare un'occhiata. Porta il mitra». Percorsero lentamente il viale avvicinandosi alla casa in rovine e abbandonata. Il vento frusciava tra le querce e le assi della veranda cigolarono rumorosamente sotto i loro passi. L'ingresso era ancora chiuso a chiave. Mitch ruppe con un calcio il vetro di una finestra e scivolarono in un vasto soggiorno. Mitch trovò l'interruttore.
«Il poliziotto avrà sentito il rumore», mormorò Marta accennando ai vetri rotti.
Il rumoroso stridore delle ruote metalliche dell'automa giunse subito a risponderle. Il poliziotto accorreva ad indagare. Mitch lo ignorò e incominciò ad ispezionare la casa. Il telefono continuava a suonare, ma non poteva rispondere senza conoscere la sigla di identificazione personale di Sarquist. La ragazza lo chiamò improvvisamente dalla biblioteca.
«Che cos'è questo arnese, Mitch?»
«Che arnese?»
«Una tastiera da macchina da scrivere, senza la macchina. Un mucchio di fili e uno schermo».
Mitch restò a bocca aperta. Corse nella biblioteca.
«Un canale diretto agli archivi della centrale»,
ansimò, fissando il pannello metallico a muro con il traspositore cifrario e la tastiera.
«Che ci fa qui?»
Rifletté un momento.
«Deve essere...»
«Sì, ricordo. Poco prima dell'evacuazione avevano dato a Sarquist i pieni poteri di emergenza sull'organizzazione difensiva. Poteva requisire tutto quello che era necessario alla difesa, poteva chiamare in servizio chiunque per qualsiasi compito durante gli attacchi aerei».
Mitch si avvicinò lentamente alla tastiera, abbassò l'interruttore generale e le valvole si accesero.
Si sedette e batté «Sarquist alla centrale, annullate la sezione regolamenti degli archivi e attendete regolamenti revisionati. Tutte le leggi della città vengono revocate». Attese, ma non accadde nulla. Non ci fu segno che il messaggio fosse stato ricevuto. Le parole trasmesse non erano nemmeno apparse sullo schermo.
«È rotta?» chiese la ragazza.
«Forse», grugnì Mitch. «O forse no. Credo di capire». Il poliziotto aveva abbassato i cingoli retrattili, si era arrampicato su per i gradini dell'ingresso e stava picchiando alla porta.
«Sindaco Sarquist, prego!» chiamava. «Sindaco Sarquist, prego!»
«Lascia che si sfiati», brontolò Mitch e si guardò in giro nella biblioteca. C'era una scrivania di mogano, diverse poltrone, un muro tappezzato di libri e una grande cassaforte sul muro di fronte. La cassaforte. «Sarquist doveva tenerci dentro delle carte piuttosto importanti», mormorò.
«Che te ne fai delle carte?» protestò la ragazza. «Perché non usciamo dalla città finché possiamo?»
Mitch la guardò freddamente. «Vuoi fare la strada da sola?»
Martha spalancò la bocca, la richiuse e si accigliò. Reggeva ancora il mitragliatore e Mitch glielo vide tremare leggermente in mano, come ad avvertirlo che non sarebbe andata sola. Andò alla cassaforte e tentò di girare il quadrante senza troppa convinzione.
«Chiusa», borbottò. «Ci vorrebbe una buona carica di esplosivo o...»
«Ok».
«La centrale! Forse riusciremo a fargliela aprire».
«Sei matto!»
«Certo, va ad aprire la porta. Lascia entrare il poliziotto».
«No!»
gridò la ragazza. Mitch sbuffò con impazienza. «Va bene, andrò io. Dammi il mitra».
«No!»
glielo puntò contro indietreggiando.
«Dammi il mitra! No!»
Sul divano il bambino dormiva tranquillo. Mitch gli si sedette accanto.
«Ti fidi della tua mira?»
La ragazza trattenne il respiro. Mitch sollevò delicatamente il bambino e se lo posò in grembo.
«Dammi il mitra».
«Non puoi».
«Riderò il bambino ai poliziotti». Martha impallidì e gli porse subito l'arma. Mitch vide che era insicura, posò il bambino e si alzò.
«Non guardarmi così»,
proruppe nervosamente la ragazza. Mitch le si avvicinò, poi cambiò idea e andò ad aprire la porta all'insistente poliziotto. L'uomo e la macchina si squadrarono attraverso la soglia. L'automa trasmise un'immagine di Mitch alla centrale e ricevette una risposta immediata.
«È richiesta la vostra resa immediata, signore!»
«Sono accusato di scasso e rapina adesso?»
«Risposta affermativa!»
«Volete arrestarmi?»
Il poliziotto consultò di nuovo la centrale.
«Se abbandonerete immediatamente la città, vi viene garantita l'immunità».
Mitch inarcò le sopracciglia. Ecco qualcosa di nuovo. La centrale cominciava ad interpretare e a modificare qua e là i regolamenti. Sorrise al poliziotto e scosse la testa.
«Ho chiuso il sindaco Sarquista nella cassaforte»,
affermò tranquillamente. L'automa consultò di nuovo la centrale, modulando a lungo in codice prima di rispondere.
«L'informazione è falsa!»
«Come vuoi, scatoletta. Non mi importa se ci credi o no».
Un'altra consultazione e altri segnali.
«Lasciatemi passare, prego!»
Mitch si fece da parte. La gente saltò la soglia con l'aiuto dei suoi quattro piedi cingolati e rotolò frettolosamente verso la biblioteca. Mitch lo seguì sorridendo tra sé. Malgrado la sua intelligenza senza limiti, la centrale era ingenua come un bambino. Si appoggiò allo stipite osservando l'automa che armeggiava intorno al quadrante della cassaforte. Fece un segno alla ragazza che si appiattì a terra in un angolo. I meccanismi ticchettarono. Poi si sentì uno scatto. Lo sportello cominciò ad aprirsi.
«Un momento!» gridò Mitch. L'automa si interruppe e si voltò. La breve raffica del mitra gli tagliò di netto l'antenna. Mitch abbassò l'arma e sorrise. Il poliziotto restò immobile, privo dei contatti con la centrale, incapace di decidere. Mitch traversò la stanza e lo spinse di lato. La ragazza sospirò di sollievo e si alzò da terra. Il poliziotto continuava a trasmettere nel tentativo di mettersi in contatto con la centrale. Mitch rifletté un momento e ordinò alla ragazza: «Va a cercare degli arnesi. Cerca nel garage, in soffitta, in cantina. Ho bisogno di cacciavite, pinze, saldatore, tutto quello che trovi».
La ragazza partì senza una parola. Mitch vuotò la cassaforte e ammucchiò le carte, le banconote, i titoli sulla scrivania. Cominciò a dividerli. Tra molte carte di nessuna importanza trovò i piani originali della centrale che risalivano al tempo della costruzione. Trovò piante della rete cittadina di circuiti elettronici che collegavano tutte le sottounità. Frugava tra le pile di carte con mani tremanti. Ecco i dati che gli servivano, ecco il materiale occorrente per organizzare un piano di azione efficace. Era partito per il primo tentativo senza riflettere e naturalmente aveva fatto subito cilecca. Nessuno ha mai vinto una battaglia con la bontà, la purezza o la rettitudine, che ne dicesse Galahad.
Le vittorie si ottengono con dei piani intelligentemente preparati e Mitch si vergognò della propria impulsività. La preparazione di un piano di ridimensionamento della centrale avrebbe richiesto del tempo. La ragazza portò una cassetta piena di attrezzi, la posò a terra e sedette guardandolo con irritazione.
«Fuori ci sono altri poliziotti. Non fanno niente. Aspettano. La casa è circondata».
Mitch la ignorò. La sigla di identificazione di Sarquist doveva essere da qualche parte.
«Dobbiamo andarcene», mugolò la ragazza.
«Zitta!» Mitch continuava ad estrarre foglietti dal mucchio mentre la ragazza lo osservava.
«Cosa sono?» chiese.
«Messaggi trasmessi con la telescrivente».
«E a che servono?»
Mitch le mostrò uno dei foglietti ingialliti. Diceva «L'unità 67 BJ viene posta in riparazione». In un angolo era segnato un numero 5,00326.
«Allora?»
«Il numero, quando ha trasmesso questo messaggio, era la sua sigla di identificazione».
«Vuoi dire che cambiava ogni giorno?»
«Più probabilmente ogni minuto». Probabilmente il codice è basato su un'equazione la cui variabile indipendente è l'ora e la cui variabile fissa è la sigla numerica.
Che sciocchezze!
Nemmeno per sogno. È come una serratura a combinazione in cui quest'ultima cambi continuamente. Tutto quello che devo fare è trovare l'equazione che regola il cambiamento. Dopodiché potrò entrare in contatto con la centrale. La ragazza prese a camminare nervosamente in su e in giù, mentre Mitch continuava le sue ricerche. Mezz'ora più tardi si prese la testa fra le mani e fissò avvilito il piano della scrivania. La chiave del codice cifrato non c'era.
«Che c'è?» chiese Martha.
«Pensavo che Sarquist l'avesse scritta da qualche parte. Evidentemente invece l'aveva imparata a memoria, o l'aveva imparata il segretario». Non credo che un uomo politico riuscirà mai a risolvere un'equazione anche semplice. La ragazza si avvicinò agli scaffali, ne trasse un libro e lo porse a Mitch senza parlare. Il titolo era «Matematica superiore per ingegneri e fisici».
Mi sbagliavo allora.
E adesso? Mitch sfogliò distrattamente i fogli di carta riflettendo. Ho qui 11 sigle numeriche e le ore in cui sono servite. Dovrei ricostruire la chiave per tentativi.
Non capisco.
Dovrei trovare un'equazione che dia quelle 11 soluzioni per quelle 11 ore e usarla per ottenere la sigla attuale.
È possibile?
Mitch sorrise. C'è un numero infinito di equazioni che darebbero le stesse 11 soluzioni alle stesse 11 sostituzioni. Ma è possibile, ammesso che l'equazione chiave sia un'equazione semplice. Martha riprese ad andare su e giù nervosamente mentre Mitch tracciava un grafico con le ore in ascissa e le sigle numeriche in ordinata, ma i punti risultavano sparpagliati sulla pagina e non c'era modo di collegarli con un tipo semplice di curva. «Comincio a credere che si tratti di una funzione periodica», mormorò tra sé, «qualcosa che la centrale può controllare per mezzo di una camma irregolare». Il sistema normale per inserire un codice in una macchina è di far girare una camma con un meccanismo orologeria e la posizione dell'asta della camma dà il numero di codice in quel dato momento. Tentò sulle coordinate polari sperando di ottenere il profilo di una tale camma, ma il profilo risultante era troppo irregolare per essere possibile e non c'era modo di sapere il periodo della funzione periodica.
«Questo è l'orologio più pazzo che abbia mai visto», mormorò la ragazza.
«Cosa?»
Mitch alzò gli occhi di scatto.
«Quell'orologio elettrico al muro. Va avanti 5 minuti sull'orologio del soggiorno, ma quando siamo arrivati andava 20 minuti avanti». «Forse si è fermato».
«Guarda la lancetta dei secondi».
La lancetta rossa si muoveva. Mitch la fissò per un momento, poi si alzò lentamente e si avvicinò al muro. Staccò l'orologio dal gancio e lo voltò. Poi seguì il filo fino al muro. La spina era fissata in modo da non poter essere staccata. La lancetta sembrava girare troppo adagio. Svitò senza parlare la cassa e studiò il meccanismo. Restò a bocca aperta. «Mai visto un orologio con le rotelle ellittiche?»
«Come?»
«Guarda queste due rotelline. Sono ellissi, montate ai fuochi. Per un po' l'orologio corre più rapidamente del normale, poi rallenta».
Lo rimise a posto con eccitazione crescente.
«Ci siamo, Martha. È la chiave. La centrale deve avere un altro orologio come questo. Il numero di minuti in avanti o indietro probabilmente è la sigla. Corse alla telescrivente. Dimmi che ora segna l'altro orologio. Marta corse nel soggiorno e gridò. Le 10:17:40, 45:50. Tra l'uno e l'altro orologio c'era una differenza di 5 minuti e un quarto. Mitch batté sulla tastiera il numero 5,250. Non accadde niente. «Sei sicura di aver visto bene?» gridò. «Ora fa le 10:18 e 10:15:20». L'orologio continuava a rallentare. Mitch provò a battere 5,230, ma non successe niente nemmeno questa volta. La telescrivente non reagiva in nessun modo. Mitch si alzò con rabbia e prese a percorrere a grandi passi la biblioteca. «Ci deve essere qualcos'altro», mormorò tra i denti. «Ci deve essere un fattore correttivo. Quell'orologio è troppo evidente, ma cos'altro potevano misurarci insieme, oltre il tempo?»
«È un altro orologio, quello sulla scrivania?»
«No, è un barometro, no?»
Si interruppe sorridendo.
«Perché no? La differenza di pressione barometrica dalla media poteva essere aggiunta o sottratta meccanicamente dalla cifra data da quello strano orologio. Immagina quello che succede nella centrale, i due meccanismi di orologio montati sullo stesso asse e la distanza tra le due lancette come numero di codice. Soltanto che la distanza è modificata da un barometro sistemato in modo da inclinare in un senso o nell'altro sul suo asse uno degli orologi col variare della pressione. È abbastanza semplice». Marta scosse la testa. Mitch portò il barometro sulla telescrivente. La scala era calibrata in atmosfere e la pressione segnata era 1,03. Certamente, pensò, non dovevano esserci altri fattori da aggiungere per ottenere la chiave. Sarebbe stato troppo complicato altrimenti. In questo modo Sarquist avrebbe potuto, con uno sguardo al polso, un altro al muro, un terzo al barometro e un po' di aritmetica, ottenere la sigla numerica. L'ora del muro meno l'ora del polso più il responso del barometro. Chiamò la ragazza. La differenza era ora poco più di 4 minuti. Batté di nuovo. Si sentì uno scatto e i relè entrarono in funzione. Lo schermo si accese, vacillò qualche secondo e vi apparve la sigla in caratteri luminosi. «Ce l'abbiamo fatta!» gridò a Marta. La ragazza venne a sedersi sul tappeto.
«Ancora non riesco a capire a cosa ci serva.
Guarda!» Cominciò a battere freneticamente e il messaggio sfrecciò chiaramente attraverso lo schermo. «Sarquista la centrale. Annullate ogni regolamento registrato negli archivi, eccetto i regolamenti che riguardano la registrazione dei dati negli archivi. Preparatevi a registrare nuovi regolamenti». Premette il tasto di ricezione e lo schermo si spense, ma la risposta tardò a venire.
«Non funzionerà», sbuffò Marta. «Lo sanno che non sei Sarquist. Gli automi per strada ci hanno visti».
«Cosa vuoi dire con sapere e vedere? La centrale non è umana».
«Sa e vede», Mitch annuì.
«Purché tu prenda queste parole in senso meccanico, purché tu non voglia dire che le importa qualcosa di quello che sa e vede, a meno che non sia costretta a farlo dagli schemi obbligatori di comportamento, dai regolamenti, cioè». La risposta cominciò ad apparire sullo schermo. «Centrale a Sarquist. Istruzioni inaccettabili. L'articolo 36 GIAI riguardante la registrazione di dati stabilisce che i regolamenti non possono essere da voi totalmente annullati se non in caso di allarme aereo».
«Vedi?» sibilò la ragazza.
«Specificate i limiti della mia autorità nelle attuali condizioni», batté Mitch. «Posso sospendere temporaneamente particolari regolamenti?» «Potete sospendere particolari regolamenti se necessario, ma la causa deve essere specificata insieme con l'ordine di sospensione». Mitch sorrise maliziosamente. «Trasmettete i numeri d'ordine di tutti gli articoli dei codici criminale e del traffico». La risposta fu immediata. Sullo schermo cominciarono a lampeggiare i numeri uno dopo l'altro. «Scrivili», ordinò la ragazza. Ma quasi subito il lampeggiare di numeri si interruppe. «Interruzione di emergenza!» avvertì lo schermo. Mitch aggrottò la fronte. La ragazza sollevò lo sguardo dal foglio.
«Che...»
Lo seppero subito. Un rombo sordo scosse la casa e fece tremare i vetri.
«Non sarà un altro bombardamento?»
disse la ragazza tremando. «Non sembra». Lo schermo riprese a trasmettere rapidamente. «Avviso di emergenza a Sarquist. Il coordinatore della difesa civile è stato distrutto. Il coordinatore della difesa antiaerea è stato distrutto. Chiediamo istruzioni».
«Che è successo?»
«Frank Ferris», gridò Mitch. «La banda di Sugarto, con la sua dinamite, sono arrivati in città».
«Sarquist alla centrale», batté. «Dove sono localizzati i coordinatori danneggiati?»
«Depositi sotterranei alle coordinate topografiche K81».
«Fuori della città», sospirò sollevato. «Non hanno ancora raggiunto i depositi centrali. Abbiamo un po' di tempo».
«Proseguite enumerazione dei regolamenti», ordinò. Mezz'ora dopo la lista era finita e allora Mitch iniziò la lunga impresa di ritrasmettere il numero d'ordine di ogni articolo, seguito dalla specificazione «Annullato, città evacuata».
«Sento sparare», lo avvertì Martha andando alla finestra per scrutare la strada fioccamente illuminata. Mitch lavorava con accanimento. Ci avrebbero messo un paio di ore per arrivare al cuore della città, a meno che non sapessero come catturare e usare un veicolo automatico, ma avendo abbastanza uomini e abbastanza armi, si sarebbero dati alla caccia delle sottounità finché la centrale non le avesse fatte ritirare. Allora avrebbero potuto raggiungere liberamente il centro della città e distruggere la centrale, con la conseguente cessazione di tutti i servizi pubblici. E allora sarebbero stati liberi di saccheggiare e di fare della città che attendeva il ritorno dell'uomo un immenso cimitero meccanico.
«Stanno arrivando per questa strada, credo», lo avvertì Martha.
«Spegni la luce allora», disse seccamente, «e sta zitta».
«Vedranno gli automi che circondano la casa, vorranno sapere la ragione».
Mitch lavorava freneticamente per annullare tutti i regolamenti prima che la banda di Sugarton arrivasse. Stava cancellando i doveri, gli schemi di comportamento, tutte le funzioni normali della centrale. Questo l'avrebbe lasciata indifesa davanti alla furia della banda di Ferris finché Mitch non avesse rimpiazzato le leggi annullate con altre più pratiche.
«Non è ancora finito», gridò la ragazza. «Sono un paio di isolati ormai. I poliziotti hanno smesso di assalirli, ma loro li colpiscono lo stesso».
«Ho finito», riprese a battere freneticamente sulla telescrivente. «Regolamenti revisionati. Primo, le sottounità vengono impiegate senza limiti di perdite. Secondo, nessun essere umano può essere danneggiato fisicamente se non in difesa dell'unità centrale. Terzo, le strade saranno immediatamente sgombrate da ogni traffico meccanico. Quarto, la centrale sarà difesa ad ogni costo. Quinto, la persona registrata negli archivi col nome Willie Jesser avrà libero accesso alla centrale. Sesto, nei limiti del possibile, tutte le attività della centrale saranno indirizzate a questo scopo: mantenere i servizi della città intatti e in buono stato di funzionamento, pronti ad essere usati dagli esseri umani. Settimo, saranno arrestate tutte le persone dedite al saccheggio e alla violenza fisica e saranno sommariamente espulse dalla città. Ottavo, tutte le sottounità saranno pronte a proteggere la persona di Willie Jesser».
«Sono qui», gridò la ragazza. «Stanno entrando nel giardino».
«E lo assisteranno nel compito di rinnovare la città insieme a tutte le persone desiderose di partecipare alla ricostruzione». La ragazza lo stava scuotendo.
«Arrivano, ti dico».
Mitch premette un pulsante contrassegnato «Registrare in archivio». E lo schermo si spense. Si rilassò e sorrise a Martha. Nella strada si sentì gridare e qualcuno picchiò alla porta. In quel momento cominciarono ad arrivare gli automi, preannunciati da un'onda di suoni. Le grida cessarono e risuonarono parecchi spari, ma gli automi continuavano ad arrivare e le grida si fecero frenetiche. Martha mormorò:
«E adesso siamo in ballo».
Ma Mitch si limitò a sorriderle e accese una sigaretta. 50 uomini non potevano resistere a lungo contro 2000 automi che non dovevano più badare a limiti di perdite. Batté un'ultima istruzione alla telescrivente. «Ai sabotatori arrestati sarà offerta la seguente alternativa: restare e contribuire alla ricostruzione o essere espulsi dalla città». Non ci sarebbero più dovuti essere degli indifferenti. Mitch spense la telescrivente e uscì a guardare la fine della battaglia. Ci sarebbe stato molto da fare dopo.
Per oggi la lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Resta in nostra compagnia su Oltre Lago, la web radio di Trevignano Romano, che legge i libri per te.